Giuseppe, dicevi che ci sono notizie importanti che vuoi condividere oggi.
Sì, vorrei dare precedenza alle notizie profetiche, a volte le mettiamo in fondo, adesso vuoi mettere all'inizio.
Okay.
Allora, voglio cominciare con la prima notizia del giornale che ti ho dato, vuoi leggerlo? Quella
sì.
Di Madrid.
Indignato mayors take charge of Madrid, Barcelona.
Ok, allora dice...
Cosa
questo
significa?
È un giornale indiano questo, dei Hindu, mi ricordo lo compravo quando ero in India.
Ah sì?
Sì, è un giornale indiano di lingua inglese. E dice, i sindaci prendono controllo di Madrid, sindaci di Indignado, che sarebbe un movimento di sinistra, comunista, e questi sindaci di questa politica prendono controllo di Madrid e Barcellona. Cosa significa? Significa che, diciamo, sta tornando il comunismo. Cioè, è un po' come, cioè, verranno con una maschera, no? Verranno con una maschera, come per esempio il PD, Partito Democratico Italiano, che adesso è comunista, adesso è socialista, adesso sono democratici. Cioè, loro vanno dove il vento della convenienza soffia, capito? E quindi adesso vediamo anche in Spagna che le sinistre, cioè il diavolo che sta provocando i problemi finanziari, i problemi politici, i problemi che non c'è lavoro, i problemi che la gente non riesce a mangiare. Perché? Perché la soluzione è il comunismo. Il comunismo prende i ricchi e dà ai poveri, però non funziona che poi i poveri, come il comunismo che è crollato in Russia. Va bene, quindi questo mostra, va Apocalisse 12.3, c'è una scrittura profetica lì, Apocalisse 12.3.
Apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco, un gran dragone rosso, che aveva 7 testi e 10 corna, e sulle teste 7 diademi.
Apocalisse 17.3, stesso verso, spostati un po' più avanti.
17.3. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto.
Colore scarlatto.
Piena di nomi di bestemmia e che aveva 7 teste e 10 corna.
Ok, Apocalisse 13:3. Quindi sempre 3:3:3. Apocalisse 12, 13, 17, terza scrittura. Se tu vai in questi tre capitoli, Apocalisse 12, capitolo 12, 13 e 17, al terzo verso c'è sempre parla della bestia, l'anticristo, il dragone. Vai, Apocalisse 13:3, la parte B, per favore.
Ok. E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
Quindi la bestia rappresenta l'anticristo, anche il diavolo.
E che significa questo rosso colore scarlatto dei versetti che abbiamo
ecco,
letto?
Dice un dragone rosso, Apocalisse 12:3. È una bestia di colore scarlatto, Apocalisse 17:3. È il colore politico del diavolo e dell'anticristo attraverso il quale controllerà il mondo. Quindi comunismo, socialismo.
Okay.
Adesso io ho puntato il mio binocolo verso Madrid e vedo che adesso ci sono sindaci che prendono controllo diciamo di queste città, Madrid e Barcellona. Barcellona in Spagna sarebbe un po' come Milano in Italia, e cioè il centro commerciale. Madrid è un po' come Roma in Italia, cioè il centro politico. Quindi praticamente il comunismo, chiamalo socialismo, che adesso è di moda il socialismo, ma è la stessa zuppa, marxismo praticamente, e sta prendendo controllo, perché vedi, le votazioni nazionali vengono decise dai media, dalle banche, i partiti che vengono riforniti di soldi dalle banche vincono le elezioni. Però l'elezione dei sindaci è una cosa più basica, sono proprio quello che c'è nel cuore della gente. Quindi il messaggio qui, il diavolo sta vincendo il cuore dei popoli, delle masse. Quindi le masse vogliono la sinistra. Okay? Adesso in Russia il comunismo non c'è più. E Putin predica contro il comunismo, ma il sistema che c'è adesso è comunismo, è fortemente, fortissimamente socialismo, solo che gli mettono un'altra copertura.
Sì, sì.
Quindi cosa stiamo vedendo qui? Vediamo che il rosso, che è il colore della politica che l'anticristo userà per prendere il mondo, lo vediamo in questa scrittura, dragone rosso e bestia scarlatta. Scarlatto cos'è? È rosso con aggiunta di nero. Scarlatto. Quindi praticamente cosa vuol dire scarlatto? Vuol dire che il colore della politica mondiale sarà peggio del comunismo, più buia del comunismo. Gesù ha detto, Matteo 21 e 22, che sarà la tribolazione come mai avvenuta prima.
Allora più forte, più stritto del comunismo.
Più opprimente del comunismo. Infatti Gesù ha detto, mai prima è successo. Cioè quello che praticamente vede i cristiani decapitati, crocifissi in Siria, in Iraq, che fratelli in Italia, Dio li benedica, i nostri fratelli vanno a evangelizzare, i cristiani addormentati, mi riferisco, che guardano queste cose, cristiani crocifissi in Siria, e cioè, guardano la televisione mentre bevono il cappuccino, mentre dicono, ah, guarda poveracci come soffrono, arriverà in Italia, arriverà in Europa, sta già arrivando, infatti c'è un articolo di giornale che già è sbarcato in Europa questo tipo di terrorismo. Praticamente sta arrivando così in tutto il mondo, ovunque ci sono musulmani succederà questo, perché oggi l'ISIS, i terroristi islamici, si sono camuffati, mimetizzati in mezzo ai musulmani moderati che sono protetti da quei partiti politici diabolici di sinistra, appunto i socialisti, perché tradizionalmente gli islamici votano a sinistra. E quindi sono questi diavoletti politici che aprono le porte dell'Europa a questi islamici che entrano per prendere i voti. Infatti il socialismo regna in Europa, avrebbe già perso se non fosse per i 50 milioni di islamici che votano di sinistra. Il Partito Socialista in Italia, in Germania, in Francia, che vincono le elezioni e che sono al potere in Europa, grazie ai voti degli islamici. Per questo che con la scusa degli sbarchi della protezione umanitaria fanno arrivare questi islamici, tanto loro sono atei, questi socialisti, non gli interessa niente che l'Europa sia islamica o cristiana, per loro è tutto falso. All'ultimo momento loro metteranno leggi marziali e la religione sarà... Quindi sono loro che fanno questo, che lo incoraggiano, va bene?
Sì.
Quindi questo è il messaggio dei sindaci di sinistra a Madrid. Sta arrivando, si sta propagando in Europa il comunismo, il socialismo, le sinistre che sosterranno l'anticristo, va bene?
Sì. Prossimo articolo?
Sì, cosa c'hai il prossimo articolo?
L'Unione Sarda dice, Bilderberg, riunione segreta in Tirolo.
Quindi adesso si riuniscono in Italia questi qui. In Italia o in Austria? Perché non so esattamente, perché sai il Tirolo è diviso in due. Qui non lo specifico.
Sulle Alpi tirolesi, dice. E sono 140 big della politica e dell'economia mondiale provenienti da oltre 20 nazioni.
Sì, quindi non specifica se il Tirolo austriaco o italiano, non cambia niente, sarà quello che sarà. Il paese si chiama Telfbuchen, Alpi tirolesi, sembra l'Italia. Il 63esimo vertice dell'esclusivissimo club Bilderberg. Bilderberg vuol dire costruttori, quelli che stanno costruendo praticamente il regno di Satana. E qui sono invitati 140 big della politica e dell'economia mondiale provenienti da 20 nazioni, quindi ogni tipo di partito politico, cioè la famosa giornalista televisiva italiana Lilli Gruber, che è famosissima, fa parte di questi, no? Che loro si scelgono i fiore, quelli che tutti seguono, amano. E quindi, come sempre dice l'articolo, dice si svolgerà a porte chiuse, questi qui operano solamente nelle tenebre. Quindi questi hanno rappresentanti da 20 nazioni provenienti da ogni partito politico, destra, sinistra, centro, eccetera. Ok, quindi ogni diverso partito politico, un po' come la P2 in Italia, che hanno scoperto che questi qua avevano membri da tutti i partiti, avevano, capito? Quindi... E praticamente questi qua c'hanno i membri di tutti i partiti con la scusa di portare la pace nel mondo, eccetera, capito? Loro decidono chi vince le elezioni, no? Come decidono? Perché le banche finanziano questo partito e non quell'altro, capito? Quindi i partiti politici che per esempio sono cristiani perdono sempre. C'era Casini in Italia che era cristiano, l'hanno buttato giù, la Democrazia Cristiana l'hanno buttata giù. Capito? E perché era così marcia e corrotta, non erano degni di chiamarsi cristiani, il diavolo li ha buttati giù. Se fossero stati un pochettino più cristiani, sarebbero ancora, l'Italia sarebbe meno satanica di com'è, però la Democrazia Cristiana era corrotta quasi al 100%, quindi è crollata. Allora, quindi i partiti politici che vincono sono quelli che le banche decidono, perché oggi Anche prendi per esempio l'America, per vincere un'elezione ci vogliono 70, 80, 100 milioni di dollari. E chi ce li ha questi soldi? Capito? O uno è straricco, che ci sono anche quelli, come Kennedy per esempio, oppure sono le banche, che Obama e vari eccetera, no? Che li finanziano, no? E fanno vincere chi vogliono loro, perché la televisione costa tantissimo. E quelli che sono straricchi, che non hanno bisogno delle banche, decidono i media a buttarli giù. Quindi sguinzagliano investigatori privati, scoprono che ha fatto un adulterio, che ha rubato una gallina, quello che è successo, e lo mettono in cattiva luce, lo bombardano fino a che l'opinione pubblica dice che quello non è degno di essere presidente. Quindi decide, capito, decide i media e le banche, che poi sono la stessa mafia, diciamo, no? Mm. Ok, allora ci siamo, quindi sì. Vediamo che questa riunione, cosa vedo io? Vedo questa riunione, vedo che il nuovo ordine mondiale sta dando gli ultimi ritocchi ai suoi piani anticristo per il controllo mondiale. Però ecco che qui il blocco di Russia, Cina e Islam si preparano a far loro la guerra. E noi sappiamo dalle profezie che il Bilderberg occidentale perderà. Infatti saranno bruciati a Babilonia la prostituta, Apocalisse 17-18, che è l'America ed è il sistema finanziario mondiale, sarà distrutto. Perché l'anticristo non vuole nessun potere, non vuole il Vaticano, non vuole le chiese protestanti, non vuole niente. Vuole solo essere Dio sulla terra. E per essere questo deve distruggere tutto e distruggerà anche Bilderberg. La Babilonia, la prostituta, il sistema finanziario mondiale creato dal diavolo, sarà distrutto dal diavolo. Il diavolo è specializzato a usare e distruggere, usare e distruggere. Capito? E uno, il diavolo è così. Quindi, distruggendo Babilonia, la prostituta, che è l'America, ecco che l'anticristo finalmente si siede nel trono di Dio, nel Tempio di Gerusalemme, okay? E, secondo Tessalonicesi capitolo 2, dicendo che è Dio. Ed ecco che qui subentra Apocalisse 13, all'inizio dice chi può combattere contro la bestia? Quindi l'inizio di Apocalisse 13 in realtà è la fine di Apocalisse 13, in realtà è alla fine della tribolazione e secondo me è addirittura dopo il rapimento. Io credo che probabilmente sarà dopo il rapimento che l'anticristo si siede sul trono di Dio a Gerusalemme, al Tempio, dicendo che è Dio. Capisci? Perché secondo me non può fare questo fin quando è in giro l'America. Capisce, a difendere Gerusalemme. Per conquistare Gerusalemme, il Tempio, sedersi lì come Dio, deve distruggere l'America che difende Gerusalemme, ci siamo? E questo avverrà alla settima coppa dell'ira di Dio, che è Apocalisse 16, che è dopo il rapimento. Qua, vi lasciamo qui. Mi ho già parlato questo, andate sui topici, fratelli, trovate
sì,
tutto
sì.
Lì.
Sì, c'è tutto lì. Poi questa è una notizia grande, che ne abbiamo parlato anche prima della radio. Corriere della Sera. USA pronti a dispiegare mezzi pesanti nel Baltico. Anche Rai News dice USA pronti a dispiegare mezzi pesanti nell'Europa d'Est. Anche il Messaggero, la Stampa, tutti parlano di questo.
Mm-hmm. La CNN dice Russian military aircraft buzzes NATO warships in Baltic. Vuol dire che dei cacciabombardieri russi stanno disturbando le navi della NATO nel Baltico, cioè i paesi baltici, Latvia, Lettonia, uh-huh. Estonia, Lituania, sarebbe la parte occidentale della Russia, quello che fronteggia la Finlandia e la Svezia, capito?
Sì.
Quello è il Baltico, dopodiché viene la Polonia, dove eravamo noi, quindi sono tutte zone piene di missili americani, e adesso l'America sta mandando le loro navi a cercare di spaventare la Russia. La Russia cerca di spaventare l'America mandando i loro cacciabombardieri a fare delle picchiate sulle navi americane, dice cosa fate qui, questa è zona nostra. Mm-hmm. Tu immagini che le navi russe da guerra andassero davanti a Nova York a fare avanti e indietro. Dice, oh, cosa fa la Russia? Viene qua a mostrare i muscoli. È quello che sta facendo l'America, no? Cioè, l'America può farlo perché loro hanno la Coca-Cola, la Russia no, perché c'è la vodka. Cioè, è stupido, no? Questa è una mentalità dell'America. Lei può fare il bullo, i russi no. E quindi sono due bulli che si meritano a vicenda e sappiamo dalla profezia che la Russia vincerà. Va bene? Allora, quindi, dammi la scrittura, guarda, Daniele 11:21, parte B.
Sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale.
Ok, quindi cosa significa? Che si sta preparando il teatro della prossima guerra, guerre in Europa, ok? Infatti, leggi il verso 22. Cioè, questo sta parlando dopo il patto dei 7 anni. Adesso lo vediamo perché. Leggi, 22. E Daniele 11, 22.
Ok. Le forze avversarie che invaderanno il paese saranno sommerse davanti a lui. Saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto.
Ecco che c'è un patto qui che è stato fatto, che è senz'altro il patto dei 7 anni. Qui siamo Daniele 11, il patto è stato Daniele 9, 27.
Sì.
Quindi c'è un principe del patto che viene travolto, non è chiaro chi è questo. E quindi c'è questa è la prima guerra dell'Anticristo. Va bene, quindi l'Anticristo sorge verso 21. Verso 22 c'è già la prima guerra dell'Anticristo.
Invaderanno il paese? Qual paese?
Beh, il paese non lo specifica, cioè il paese probabilmente sono le nazioni principali del regno mondiale.
Però è la sua prima guerra.
Sì, è la sua prima, questo non lo sappiamo. Il Signore non ce l'ha rivelato, però questa è la prima guerra dell'Anticristo, sorge al verso 21 e già al verso 22 fanno la prima guerra. Ci siamo?
Sì.
Salta al verso 25, per favore.
Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro il re del Mezzogiorno.
Cioè, il Mezzogiorno vuol dire il Sud, il re del Sud, che sarebbe, il Sud sarebbe Israele e l'America, perché l'Anticristo è chiamato re del Nord, perché Russia e Russia ed Europa sono a nord di Israele.
Quindi tutto si va dal punto di vista di Israele.
Sì, la Bibbia si interpreta sempre dal punto di vista di Israele e Gerusalemme.
Allora, il suo coraggio contro il re del Mezzogiorno...
Spiegherà il suo coraggio contro il re del Mezzogiorno, cioè l'Anticristo, re del Nord, spiegherà la sua... Vuoi leggere dove dice re del Sud e re del Nord? Credo che sia verso 40. Daniele 11, 40, lì ci dà le due terminologie.
Ok. Al tempo della fine, il re del Mezzogiorno...
Sud.
Si scontrerà con lui. Il re del Settentrione...
Quello è Nord. Tante Bibbie traducono Nord e Sud, però questo è italiano, diciamo.
Gli piomberà addosso, come la tempesta, con carri e cavalieri e con molte navi. Entrerà nei paesi invadevoli e passerà oltre.
Invadendoli, passerà oltre. Questo vuol dire, sta dicendo qui che l'Anticristo, re del Nord, piomberà addosso al re del Sud, dell'America, e la distruggerà. Questa è la quarta guerra dell'Anticristo in Daniele 11. Va bene? Quindi abbiamo visto la prima guerra al verso 22, okay, poi al 25 la seconda guerra, la terza guerra è quando depone l'abominazione verso 30-31, la quarta guerra è questa qui, al verso 40, e poi c'è la quinta guerra, che è verso 43-44, è la quinta ed ultima guerra.
Mm-hmm.
E poi verso 45 dice, e viene alla fine, verrà alla fine, e nessuno sarà per lui. Perché? Perché è Armageddon. Capisce? Nessuno sta per lui perché nessuno lo può difendere, perché è Gesù Cristo in persona su cavalli bianchi che sorgerà dal cielo, Apocalisse 19 e 11, per distruggerlo. Allora, torniamo qui a Apocalisse, Daniele 11. Allora,
leggi
verso 25.
Lo leggiamo di nuovo?
Sì.
Questa poi spiegherà...
è la seconda guerra dell'Anticristo.
Allora, Daniele 11, 25.
Questo è prima di rompere il patto, e prima della tribolazione, che viene rotta verso 31, il patto. Quindi attenzione, questi sono i primi 3 anni e mezzo del patto dei 7 anni, perché abbiamo visto che verso 22 c'è il principe del patto, quindi c'è già un patto in funzione al verso 22.
Il patto dei 7 anni.
Il patto dei 7 anni, e qui sorge la prima guerra, capisci? E poi verso 25 c'è la seconda guerra, capisci? Però è prima della rottura del patto verso 31 e dopo il patto dei 7 anni. Quindi nei primi 3 anni e mezzo dei 7 anni ci sono 2 guerre. La terza è a cavallo quando rompe il patto verso 31. Ci siamo?
Sì. 25. Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro il re del Mezzogiorno.
Stati Uniti, America.
Alla testa di un grande esercito, il re del Mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande e potentissimo esercito, ma non potrà resisterli, perché si ordiranno delle congiure contro di lui. Vado avanti. Quelli che mangeranno alla sua tavola saranno la sua rovina. Il suo esercito si dileguirà come un torrente e molti cadranno uccisi. 27. Quei due re non penseranno che a farsi del male, e seduti alla stessa tavola si diranno delle menzogne, ma ciò non riuscirà, perché la fine non verrà che al tempo fissato.
Cioè dopo 42 mesi, no? Capisci? Dopo, alla fine della tribolazione c'è il tempo fissato. Allora, il punto è qui, queste sono le guerre dell'anticristo. Quindi il punto è, l'America sta ammassando armi belliche pesanti in Europa. Ok, perché? È un bluff? No, saranno usate per queste guerre. L'America è il re del Mezzogiorno, è il re del Sud, insieme a Israele. L'America anticristo difenderà Israele anticristo, sono due anticristo, nel senso che non vogliono Cristo, e poi ci sarà uno, un anticristo ancora più grande di loro, l'anticristo, sì. Quindi è tra anticristi la guerra, perché Israele ancora non è cristiana e quindi è ancora anticristo, è ancora l'Israele che ha crocifisso Gesù, che non si è ancora pentita. Quindi l'America sta difendendo il falso popolo di Dio, che diventerà popolo di Dio dopo il rapimento, secondo la profezia. Quindi l'America sta ammassando, adesso dice armi pesanti, vedi New York Times, il giornale di New York, dice, l'articolo dice, ripubblicato dalla Rai News, dice siamo pronti a dispiegare mezzi pesanti nell'Europa dell'Est. Il Messaggero, Stati Uniti, pronti a dispiegare mezzi pesanti est europeo a protezione dell'Europa. La Stampa, gli Stati Uniti vogliono inviare armi e uomini nell'est Europa, cioè praticamente nessuno se ne sta accorgendo, ma siamo davanti a un balzo, a un salto di qualità enorme. Cioè qui vediamo i preparativi alla prima guerra quasi mondiale, capisce? Cioè una guerra tra blocco dell'est e blocco dell'ovest, quindi sì. America, Europa e Russia e spalleggiata dalla Cina, stiamo vedendo i preparativi adesso. Le profezie ci dicono che la guerra verrà dopo il patto dei sette anni, l'abbiamo letto e lo leggo di nuovo, Apocalisse 11:22, ok, dice invaderanno il paese ma saranno sgominate, e anche il principe del patto, quindi c'è già il patto, quindi la prima guerra grande tra Russia e America si svolgerà dopo il patto, dopo che l'anticristo fa il patto di sette anni, quando? Io me l'aspetto nel 2016, l'anno prossimo. Quindi appena firma il patto, primo Tessalonicesi 5:3 dice, quando dicono pace e sicurezza, parlando dell'anticristo, quando dicono pace e sicurezza, improvvisamente viene un'improvvisa rovina. Quindi quando firmeranno il patto? Finalmente c'è la pace, Israele, palestinesi, Israele, Islam, pace. Improvvisamente, ed eccola qui la guerra, Daniele 11:22.
No, Apocalisse, Daniele.
Sì.
Prima ha detto Apocalisse 11, è Daniele 11.
Sì, Daniele 11, va bene.
Allora dici che anche se USA manda questi armamenti grossi nell'est Europa, non saranno usati subito questo anno?
No, saranno usati poco magari per spalleggiare l'Ucraina, stupidaggini così, ma il confronto grosso USA-Russia ancora non ci sarà.
Okay.
Ci sarà dopo che l'inviato della Russia, che sarà l'anticristo, farà un patto di sette anni e l'America si sentirà come, ehi, ho perso l'iniziativa qui. E loro cercano un appiglio per fare la guerra. Attraverso la pace non ci sono riusciti a prendere sopravvento. Allora dice, beh, noi in fondo siamo la prima potenza mondiale adesso, e loro faranno una guerra. La Russia non si tirerà indietro. Putin ha detto, nei giorni scorsi, ha detto in un giornale, ha detto che lui era pronto a scatenare, a usare le bombe atomiche per difendere la Crimea. Cioè, gli americani, gli europei non capiscono che stanno giocando col fuoco. Guerra atomica arriverà.
Sì.
Andiamo avanti?
Sì. Il Messaggero.
Il prossimo articolo, ce l'hai?
Sì. Svezia. Auto esplode nel centro di Göteborg. Un morto.
Ok, quindi in Svezia cominciano a esplodere come in Siria, come in Iraq, come in Afghanistan. Adesso imbottiscono le macchine di bombe e le fanno saltare per uccidere civili.
Dici che è terrorismo?
Certamente. Cioè, è la prima volta che succede in Europa un'auto imbottita di bombe che salta per le strade. Dice il Messaggero, dice, puoi leggere, un'auto è esplosa?
Un'auto è esplosa nel centro di Göteborg, in Svezia, causando la morte di una persona e il ferimento di almeno 5 persone a bordo del veicolo. La polizia lo riferisce alla polizia svedese, precisando che le cause della deflagrazione sono ancora ignote.
Ignote. Quindi la polizia brancola nel buio, poi c'è un altro giornale, La Stampa, dice Svezia, auto esplode a Göteborg, almeno 3 morti, quindi vedremo quanti sono i morti. Ah. Però è un attacco terroristico per distruggere, per uccidere.
Sì.
Però adesso io, qui non lo dice il giornale, ma ve lo dico io, nei giorni scorsi ci sono stati dei proclami dei leader dell'ISIS che dicevano fate attentati in tutto il mondo, in Australia, in America, in Europa, uccidete come loro uccidono noi. Dal punto di vista islamico, cioè l'America viene qui spalleggiata dall'Italia, dalla Spagna, dalla Francia a bombardare lì, lui dice bene, allora permettete che facciamo lo stesso, voi uccidete i nostri civili, noi uccidiamo i vostri civili, quindi è la logica della guerra, e l'America si calcola, sono morti 1,5 milioni di iracheni, tra bambini, madre incinta e poi gente all'ospedale, mancanza di medicine, eccetera, direttamente e indirettamente, 1,5 milioni. E l'America può farlo perché loro hanno la Coca-Cola, scusa. Siamo democratici o demonicratici, loro sono democratici, loro possono bombardare, sì certo, buttano bombe ma sono bombe democratiche. E tu mettiti nei panni di un islamico che legge il Corano, che il Corano è peggio di occhio per occhio, dente per dente. Il Corano dice sì. 100 occhi per un occhio, 100, 200 denti per un dente. Ok? Quindi l'America ha giocato col fuoco, ha pestato il piede, la coda al cane che dormiva, e adesso ha seminato, dice Osea, il vento, e adesso mieterà la tempesta. Va bene? Sono anni, quanti anni è che noi stiamo dicendo che il terrorismo sarebbe sbarcato in Europa?
Sì, sono anni.
Sono anni che lo dico, anni che predico queste tristissime, terribili profezie. E ora vediamo il piano del nuovo ordine mondiale che procede a livello superiore, che è il nuovo ordine mondiale che fa questo. Vogliono che il caos del terrorismo importato in Europa, come lo importano in Europa? Sotto la scusa degli sbarchi umanitari. Gli islamici hanno già invaso, diciamo così, umanitariamente l'Europa. Poverini che arrivano sulle barchette, stanno morendo, molti di loro muoiono nel tragitto. Chi gliel'ha detto di prendere la barca? È morito nel tragitto, ma chi ve l'ha detto di prendere la barca?
Sì.
Ok? Quindi, fratelli, ultima chiamata. Chi vuole ascoltare mi ascolti, ok? Io fra poco smetterò di ripetere. Chi di voi può esca urgentemente dall'Europa, mentre è ancora relativamente facile. Sta per giungere anarchia, violenza, disordine, terrorismo, caos. Ci saranno confusione, dimostrazioni politiche, ci saranno le leggi marziali non appena aumenteranno i terrorismi. Ci sarà l'Eurogent Force che forzerà la legge marziale che già oggi è la nuova Gestapo in preparazione, e questa Eurogent Force è già al di sopra di qualsiasi legge, potrà arrestare chiunque vuole, ovunque, non dovrà renderne conto a nessun governo, a nessuna autorità. Ogni presidio, attenzione, di Eurogent Force, ogni caserma sarà un centro impunito di tortura, imprigionamento, assassinio, molto peggio di Guantanamo. Va bene, Eurogent Force, la Gestapo gli faceva il solletico, l'Eurogent Force, il solletico, va bene. Questi qui nessun governo li può controllare, e chi li controlla questi? L'anticristo da Bruxelles, ecco chi li controllerà. Matteo 24:21, diamo una scrittura qui. Gesù ha detto quello che sta per arrivare, fratelli. Voi fratelli che ve la prendete comoda in Europa perché gli spaghetti sono buoni, noi vi stiamo avvisando. Okay? Se non ricevete una doppia profezia che dovete rimanere e potete uscire a nuoto, nuotando attraverso l'Atlantico, per modo di dire, che se non ricevete una profezia dovete uscire, questo è il mio consiglio fortissimo. Amen. Vi ho dato anche l'esempio, io mi sono spostato.
Amen.
Okay. E vi assicuro che ci ho messo 2 anni di lavoro a farlo. Mm-hmm. 2 anni di lavoro a farlo. Ho dovuto vendermi anche il cappello, mi sono venduto. Veramente?
Sì, lo so.
Apocalisse 24, 21 e 22. Poi andiamo a Apocalisse 13, c'è anche lì una bella scrittura.
Ha detto Matteo 24.
Matteo 24, 21 e 22. Gesù ci parla di quello che sta per avvenire. È già cominciato. Guarda, ecco qui, già adesso i giornali, quello che dicevo io lo dicono i giornali.
Sì,
va bene,
sì,
quello
sì.
Che vi dicevo lo leggete nei giornali. Solo che la polizia dice non sa, brancola nel buio. Ma te lo dico io chi sono. Sono quelli che obbediscono all'ISIS che dice distruggete, uccidete, ammazzate, strangolate, letteralmente, ovunque siete nel mondo occidentale. Distruggete la grande Satana.
Matteo 24, 21 e 22. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe.
Ok, basta così. Allora, vi sarà una grande tribolazione, mai stata, e nessuno scamperebbe se non venisse Gesù dopo 3 anni e mezzo di tribolazione. Apocalisse 13, del 3 all'8, guarda, 3b.
3b. E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
L'anticristo.
E adoreranno il dragone.
Il diavolo.
Perché aveva dato il potere alla bestia.
L'anticristo.
E adoreranno la bestia dicendo, chi è simile alla bestia? E chi può combattere contro di lei?
Che questo dopo che aveva distrutto l'America. Okay. Diranno chi può combattere. Questo per forza adesso dopo che l'America è distrutta. Perché sennò...
L'America
chiaro
può
che
combattere.
L'America può combattere, sì, sì. È la prima nazione al mondo, però Dio manderà un terremoto, Apocalisse 16, la settima coppa, manderà un terremoto che dividerà la grande città, America, la prostituta, in 3 parti, quindi questo distruggerà il sistema di difesa satellitare, l'anticristo, Russia, Cina e le altre nazioni europee, che a quel punto saranno dalla parte dell'anticristo, attaccheranno l'America e la distruggeranno. Andiamo.
5. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi.
La tribolazione.
Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli.
Questo è il cristianesimo mondiale, non il cristianesimo falso. Quello scalda panchine e basta, questi qui prenderanno marchio della bestia. Gesù ci ha dato in profezia che la maggioranza del cristianesimo mondiale prenderà marchio della bestia, così come la maggioranza dei cattolici seguiva, combatteva le guerre di Mussolini in Italia, così come la maggioranza degli evangelici in Germania combattevano le guerre di Hitler in Germania, così la maggioranza dei cosiddetti cristiani nel mondo prenderanno marchio della bestia. Ok, chi sono i santi che vince? Sono quelli che, quei cristiani che passivi nelle chiese, però che sono salvi,
okay, capisci? Però non la sposa.
Non la sposa. Quindi il cristianesimo è diviso in 3 categorie, i falsi che prenderanno il marchio, i quelli salvati che dormono in chiesa,
mm-hmm, che li vincerà,
che saranno distrutti, mm-hmm, e poi c'è la sposa di Cristo, okay,
che sarà protetta.
Che sarà protetta, Apocalisse 12:14, che dice a memoria, la donna fuggì
nel deserto dove ha un luogo preparato da Dio.
E fu nutrita
per 42 mesi, 3 anni e mezzo.
Un tempo, dei tempi, 3 anni e mezzo.
Sì.
Ci siamo? Amen. Dove sei arrivata?
7. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli.
E di vincerli. Quindi, fratelli che aspettate il rapimento, svegliatevi, non ascoltate i vostri falsi profeti. Sarete vinti, sarete, lo dice qua. Nessuna gioia a profetizzare questo, assolutamente. Ci aspettano tempi duri. Però io preferisco in quel tempo essere in un posto dove posso evangelizzare, non solo scappare come un ratto tutto impaurito, il marchio della bestia, che già adesso cercano di portare i figli nelle scuole e zombificarli con il sistema, figurati c'è il marchio della bestia, adesso così come è obbligatorio vaccinare i figli, sarà obbligatorio mettere il microchip, avranno 1000 scuse per farlo, 1000.
Continuo 7, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Ok, quindi tribù, popolo, lingua e nazione, tutto c'è dentro, ok? Le nazioni, i popoli, le lingue, le tribù, non scappa nessuno, l'anticristo vincerà tutti, perché? Perché avrà la potenza del diavolo e perché Dio non lo ferma?
Perché è scritto?
Perché è una sculacciata contro il mondo, è una sculacciata contro la Chiesa. Perché Dio non ha fermato i babilonesi quando ha distrutto Gerusalemme? Sai, oggi falsi profeti nelle chiese dicono, ma vuoi che Dio permetta al diavolo? Certo, ma perché Dio è amore, l'ha già fatto tante volte. La Siria ha distrutto 10 nazioni di Israele, conosciute come le 10 nazioni perdute di Israele, è rimasto solo Beniamino e Giuda. Poi ha permesso, 100 anni più dopo, ha permesso a Babilonia di distruggere Gerusalemme, nei giorni di Sedechia, nei giorni di Geremia. E poi ha permesso 500 anni dopo, poco dopo la risurrezione, ha permesso la distruzione di Gerusalemme da parte di Roma. Certo che Dio permetterà all'Anticristo di purgare, purificare, imbiancare, ripulire, castigare, sculacciare la Chiesa apostata, la Chiesa disobbediente. Ma certo! Dio ha permesso a Hitler di purificare e purgare gli ebrei. Perché quale motivo di mandare un tappeto magico per rapire a te che si deve scaldare panchina in chiesa? Perché Dio deve premiarti che non stia facendo niente? Amen?
Amen.
Dove sei?
8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato.
Quindi quelli che sono nel libro dell'agnello saranno protetti, quelli che sono invece in un altro libro, il libro della vita, possono essere cancellati dal libro della vita perché possono ricevere il marchio. Dove lo dice Apocalisse 3:5, dice che può essere cancellato. Andiamo avanti?
Sì. Un altro articolo dice: Papa, fissiamo una Pasqua unica per tutti i cristiani.
Ok, quindi i Papa e gli ortodossi sono d'accordo, eccetera, eccetera.
I Papa e gli ortodossi?
Sì, la Chiesa ortodossa è d'accordo, i cattolici sono d'accordo e tanti protestanti sono d'accordo, il che è una buona idea. Ci sono Pasqua di tutti i colori,
sì.
La Pasqua ortodossa,
sì.
La Pasqua cattolica.
C'è divisione nel mondo cristiano.
No?
Sì.
Secondo me la data corretta è quella degli ebrei, perché loro sicuramente stanno seguendo ancora la Pasqua. L'idea è buona, ma profeticamente, cosa significa profeticamente?
Che si stanno unendo?
Significa che la religione unica mondiale che seguirà l'Anticristo è più vicina. Le religioni si stanno unendo, va bene? L'Anticristo ha assoluto bisogno di un mondo unito, no? A cominciare con unire le
religioni.
Le religioni, no? Ogni dittatura ha unito le religioni, a cominciare con l'impero romano, il comunismo, il fascismo, il nazismo, il governo mondiale dell'Anticristo che viene, hanno bisogno di unire queste religioni.
Sì, sì.
Come è profetizzato, Apocalisse 13:3 dice: tutta la terra maravigliata andò dietro alla bestia.
Sì.
Quindi è profetizzato. Quindi praticamente il Papa probabilmente non lo sa perché i cattolici le profezie non le capiscono. Quindi loro sento preti di chiese che dicono: non leggete l'Apocalisse perché chi legge l'Apocalisse diventa pazzo. E allora Dio cosa ha scritto l'Apocalisse da fare? Perché ha scritto l'Apocalisse il Signore? Così per confonderci? Ma Amos 3:7 cosa dice? Dio non fa niente senza
rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
E allora Dio ci rivela quelli che...
Amen.
A quelli che hanno lo Spirito Santo, però chi ha lo Spirito Santo ancora potrebbe non capire. Giacomo 5:32, perché? Ti ho dato un appiglio, Atti 5:32.
Ah, perché il Spirito Santo è dato a quelli che obbediscono.
Tu c'è lo Spirito Santo, ma se non obbedisci, c'è lo Spirito Santo, sei salvo, ma non è l'unzione.
Sì.
Ci siamo, come Elia, aveva lo Spirito Santo, tutto, l'unzione, però quando ha disobbedito, ha perso l'unzione, ha dovuto passarla ad Eliseo, ti ricordi?
Sì.
Ok, quindi vediamo questo allora, che questo sta arrivando, la religione mondiale unita. L'Anticristo ha assolutamente bisogno, perché quando la religione è unita, allora il diavolo può mettere un burattino come leader, no? E tu vedi che i russi hanno messo il burattino sulla Chiesa ortodossa, in Germania Hitler ha messo i suoi burattini nella Chiesa evangelica, erano lì che benedivano le armi di Hitler, benedivano le armate di Hitler, sulle cinture naziste c'era scritto Dio è con noi, capisci? E quindi oggi le religioni nazionali, ma tutte, non è che solo una religione nazionale, le religioni nazionali sono lì a lustrare scarpe ai politici, perché c'è un'esenzione delle tasse, il governo ci costruisce le chiese, loro sono lì a mangiare e bere, quattro prediche nella chiesa e ciao, si mangia e si beve, sono le chiese nazionali e le chiese dei mercenari, amen? Va bene, senti, guarda, qualche notizia veloce,
sì.
C'ho qui... Primo cos'è di Russian TV, no?
Sì.
Televisione russa. Dice c'è televisione russa che è dalla parte degli islamici. Dice c'è il no big deal senior Iranian commander says Tehran ready for war with US. Capito cosa vuol dire qua? Uno dei capi militari principali dell'Iran dice nessun problema, Teheran, l'Iran è pronto a fare la guerra contro gli Stati Uniti. Tieni presente che questi qui stanno facendo finta di fare un patto nucleare con l'America e vedi come la stanno sputtanando, si dice in dialetto, le stanno proprio tirandogli fango in faccia l'America, per dire America non ti valutiamo meno dell'immondizia. Ok, qui c'è un altro articolo che dice Iran test fire new strategic weapon to battle against the great Satan US. E qui c'è la foto di una nave che spara un missile, è una nave iraniana che spara un missile, dice il giornale, dice il giornale Russian TV, il giornale russo televisione, dice l'Iran lancia un missile test che virgolette una nuova arma strategica nuova per prepararsi a combattere contro la grande Satana Stati Uniti. Capisci? Cioè, e questo è Obama, ok, il burattino del nuovo ordine mondiale numero uno, e Obama sta prima di uscire dall'ufficio presidente 2016, l'anno prossimo, quando subentra l'anticristo nel mondo. Lui vuole fare la pace tra Israele e palestinesi per mettersi questo fiore all'occhiello, no? Farsi vedere che ha concluso qualcosa. Quindi lui ha bisogno di questa pace per dire io, pacche sulla spalla, ho fatto la pace, bla bla. Quindi a tutti i costi vuole fare la pace, vuole fare un trattato, pardon, un trattato di non proliferazione nucleare in Iran. Quindi se gli USA vanno avanti con l'accordo sul nucleare, con l'Iran, che se fanno questa firma, mostrano quanto falso è questo trattato di pace, quanto poco vale e che durerà solamente qualche mese e poi l'anticristo lo romperà, capisci? Quindi praticamente questo trattato di pace che Obama a tutti i costi vuole fare per motivi politici, perché da una parte il nuovo ordine mondiale vuole fare la pace con l'Iran, così che unisce il mondo e loro prendono controllo, dicono, secondo il loro cervello tarato. Quindi vogliono tutti così. Dall'altra parte vogliono che l'Iran non prenda la bomba atomica, però insomma è una confusione totale. Comunque la pace che faranno con l'Iran, cioè la pace, il trattato di non costruzione armi atomiche, durerà niente. Sarà rotto immediatamente, non vale niente. Poi il Teheran, l'Iran ha già detto, sì, facciamo il trattato, ma non venite a controllarci però. Cioè, controllate quello che diciamo noi. Noi non vogliamo voi non controllare. Che pace è questo? Che trattato è questo? Cioè, questi politici, guarda, mi farebbero ridere se non ci fosse da piangere. Angela, cosa mi racconti?
E facciamo una pausa? Ascoltiamo Adriano Celentano, bisogna far qualcosa.
Celentano, guarda, vale meglio di 100 preti e 100 pastori lì a scaldare panchine, almeno lui ha il coraggio di andare in pubblico.
Sì.
Ogni tanto parla anche di Dio, lui è un cristiano, sai che Celentano voleva fare il frate? Voleva fare il frate e...
Non sarebbe stato un frate buono.
Meno male che non l'ha fatto, perché i frati oggi sono lì che dormono nei conventi,
sì.
Invece di seguire Gesù nelle strade e evangelizzare. E sta evangelizzando più Celentano che tutti i frati d'Italia messi insieme.
È vero, sì.
Sono lì i frati tutti sottomessi alle gerarchie religiose, hanno paura a fiatare. Capito? Ma andiamo, proclamiamo Gesù dai tetti, dai palcoscenici, con le canzoni, con le...
Sì.
Va bene?
Grazie Gesù.
Gloria a Dio.
Amen.
Allora vai con Celentano.
E dopo questa canzone andiamo alle cose più belle, testimonianze, come Marco sta evangelizzando.
Lo so che voi fate la, con la faccia, lo so che queste cose che ho parlato fino adesso
non sono molto belle, però... Dobbiamo sapere queste cose.
Però possiamo fare come gli struzzi con la testa per terra?
No, non possiamo.
E si dice che, come si dice, quando c'hai la testa per terra, sicuramente tutto il resto è per aria, compreso dove non batte il sole. Sei sicuro che ce l'hai per aria? Quando metti la testa nella sabbia, sicuramente sei esposto alle batoste. Vabbè? Non mettiamo la testa nella sabbia.
Amen, amen.
Binocoli puntati a vedere cosa il diavolo sta facendo per essere un balzo avanti del diavolo.
Amen.
Okay? E uscire da quelle casse da morto sedute sulle panche di chiesa, uscire,
amen.
Seguire Gesù.
Amen.
Bisogna fare qualcosa.
Dopo ti leggo questa bellissima testimonianza, come Marco sta attaccando nell'evangelizzazione.
Marco.
Sì.
Dio ti benedica, un abbraccio. Marco è un fratello infuocato. Ne abbiamo bisogno di fratelli così, all'attacco per il Signore.
Amen.
Andiamo, fratelli, e poi più ispiranti, più eccitante, più ispirantissimo andare avanti a evangelizzare,
sì, stare
lì mezzi morti e stramorti, annoiarsi. Se la tua religione ti annoia, perché è falsa. La mia non mi annoia di sicuro, sono perseguitata notte e giorno e mi diverto molto. Più il diavolo mi perseguita, più vuol dire che sto predicando Gesù. Vai,
amen.
Andiamo, gloria a Dio.
Se io potessi farei qualcosa in più, ma qualcosa che dico io, una pastiglia da far prendere alla gente e la renda tutta quanta sorridente. Bisogna far qualcosa perché non si può più. Guarda lì tutti lì con quelle facce sempre giù. L'autostrada che va verso il mare, ma quale mare, è una raffineria. Va via solo per ritornare con addosso qualche nuova malattia. Bisogna far qualcosa perché così non va, non ci si vive più con quelle facce sempre giù. Anni, ma io lo canto ancora, non è protesta ma verità, e lui l'aveva detto, state attenti, e l'ha detto quasi 2000 anni fa. Bisogna far qualcosa, ma che canzone è, se sto cantando io, cantate insieme a me.